24 mattino.
Parlare con te, caro Paolo Mieli, innanzitutto buongiorno. Buongiorno,
buongiorno.
Consentimi di fare una piccola correzione su una cosa che ho detto in rassegna stampa a proposito del campo al CPR in Albania. Abbiamo citato questo articolo della stampa che raccontava dei costi molto forti e ho detto che il CPR in Albania avrebbe dovuto essere pronto, avrebbero dovuto prepararlo per maggio. In realtà il bando dice una cosa diversa, una prima verifica di idoneità doveva essere a maggio, i lavori sono iniziati il 3 agosto, quindi in realtà nei tempi ci siamo. Resta ovviamente la questione dei costi che viene citata dalla stampa. Chiedo scusa, piccola correzione e giusta fatta da un, per così dire, un affezionato ascoltatore. Eccoci qua, Paolo, buongiorno dunque.
Oggi l'apertura obbligatoria Israele, dove mi sembra che la posizione di Netanyahu traballi, soprattutto dopo che ieri Biden ha detto che non sta facendo abbastanza per la pace, i giornali israeliani sono pieni, Netanyahu gli ha risposto, quando hanno diffuso dei 6 ostaggi uccisi da Hamas, anziché indignarsi per gli ostaggi uccisi, Israele, o metà di Israele, una parte di Israele, è scesa in piazza contro Netanyahu, l'Istadrut ha indetto uno sciopero, un tribunale ha sospeso questo sciopero, ma insomma è una posizione. Netanyahu non abbia mai avuto un momento di difficoltà come questo, e a metterlo in difficoltà è stata, bisogna riconoscere, la strategia di Sinwar, cioè Yahya Sinwar, il capo di Hamas, si sta politico abile, cioè non una specie di capo terrorista, di quelli in fuga che fanno un atto di terrorismo. Oggi c'è su Repubblica, scrive Fabio Tonacci, un articolo che è stato ritrovato,
Allora aspetta Paolo perdonami, io ti interrompo un attimo perché abbiamo un piccolo problema di collegamento che io vorrei riuscire a risolvere. A volte qualcuno mi dice che quando abbiamo questi piccoli problemi di collegamento li sentiamo solo noi, però io sento dei buchi nel tuo parlato e sento la tua voce solamente a tratti, quindi adesso vediamo se l'amico Carlo Salvatore dall'altra parte del vetro riesce a correggere questa cosa, riusciamo a ricollegarci con un audio che sia degno.
Eccolo. Credo, speriamo che sia degno, se si reinterrompe mi reinterrompi, sì, amen. Sì. Dicevo che c'è un articolo su Repubblica di Fabio Tonacci che racconta della strategia di Sinwar attraverso dei pizzini, dei bigliettini in cui lui, probabilmente sono di suo pugno, almeno secondo le autorità israeliane da loro consultate, aumentare la diffusione di foto e video dei sequestrati per incrementare la pressione psicologica che generano, fare qualsiasi cosa per aumentare la pressione psicologica, in particolare su Gallant, il ministro individuato in questi casi come il punto debole, spingere sulla linea narrativa che Netanyahu è responsabile unico di quanto sta succedendo, e anche questo sta funzionando, colpire una narrazione israeliana secondo cui più aumenta la campagna militare sul terreno più aumentano le possibilità di vedere tornare a casa, e anche questo sta funzionando. Cioè 11 mesi dopo, mancano pochi giorni al compimento dell'undicesimo mese dal 7 ottobre, e quello che sta facendo Sinwar è di una efficacia.
Paolo, scusami, continuiamo ad avere questo problema tecnico, proviamo a recuperarti con un altro tipo di collegamento, eventualmente al telefono, e vediamo un attimo se la cosa funziona. Però il ragionamento, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, l'avete colto, dice Paolo Mieli, la dimostrazione, quello che sta avvenendo, che Yahya Sinwar, il capo di Hamas, ha un per così dire, una capacità politica che non lo rende solamente un semplice, per così dire, capo dei terroristi, ma una persona appunto con una solidità politica molto maggiore. Prego Paolo, spero di aver interpretato bene.
Sì, ma interpretato benissimo, io ti ascoltavo, la mia comunicazione che va e che viene oggi, mi ha fatto degli scherzi la stazione radio, e dicevo, questo sta funzionando e da qui vengono le difficoltà di cui parla ampiamente il New York Times. C'è un articolo di Patrick Kingsley che spiega benissimo questa situazione. Nello stesso tempo anche l'Ucraina si trova in notevole difficoltà, tant'è che oggi c'è un'intervista al ministro degli esteri polacco Sikorski, che farà rumore sul Financial Times, in cui annuncia che loro colpiranno gli aerei russi, credo di capire anche in territorio ucraino, perché si sono verificati troppi casi di sconfinamenti, e quindi diciamo, le misure prese fino a questo momento sono misure che anche quelle prese tanti mesi fa contro Putin, che non hanno funzionato, né quelle economiche e soprattutto la cosa che fa più stupore oggi, né quelle della Corte Penale Internazionale, perché oggi Putin ha iniziato un viaggio a Ulan Bator, la capitale della Mongolia. La Mongolia è uno stato che riconosce, aderisce alla Corte Penale Internazionale, anziché trovare dei carabinieri o delle guardie mongole che lo arrestassero, è stato abbracciato, ricevuto. Ora, questo vuol dire parecchio dal punto di vista, così formale non vuol dire niente, però dal punto, è una botta per la Corte Penale Internazionale come credo che non ne abbia mai avuto. Vuol dire che i suoi atti e le sue sentenze sono poco significative. Visto che sto parlando di viaggio, oggi comincia anche un viaggio del Papa che seguiremo con interesse, perché è il viaggio più lungo di Papa Francesco nella sua storia. 4 paesi, 33.000 chilometri tra Asia e Oceania, lo fa in sedia a rotelle, oggi arriva a Giacarta, ci sono 12 giorni di incontri. Devo dire, uno sforzo notevole, insomma, per un Papa. Arrivando in Italia, della sinistra in questi primi due giorni, da quando stiamo in onda, non ci stiamo occupando abbastanza, anche perché sono tutti avvinti in un dibattito su se accettare Renzi o no nella coalizione per sostenere Orlando, che devo dire è di modesto interesse. Mi ha fatto sorridere nelle risposte ai lettori Francesco Mello, come dice, stai con Renzi o stai con Conte, è un gioco senza fascino e senza senso, non si contendono infatti nessuna leadership e hanno entrambi guai nel proprio schieramento. Insomma, il duello monta una maionese acida che serve solo a loro, due sconfitti, due ex che non hanno più forza di imporre veti e che solo nel campo largo possono sopravvivere. Però, dice, anche nel trasformismo Renzi rimane un fantasista, mentre Conte ha l'aria dell'impiegato a ventizia e precario dovunque militi, anche nel pacifismo filo russo e filo Trump, i cui leader in Italia rimangono Salvini e Bannacci. Mi sembra una sentenza quasi cruda, eccessiva, però insomma questo spiega anche perché ce ne occupiamo poco. Le prossime puntate ci occuperemo anche della sinistra, e poi soprattutto il fatto è che la destra ha messo in campo questo caso Boccia, che invece è un caso enorme, perché, ma non dico enorme per la cosa in sé non ha un valore relativo, ma secondo me tutti stanno sottovalutando questa signora Boccia, che è una che ha chiaramente un dossier suo a disposizione, che si è fatto molto molto nutrito ed è capace di agire nei tempi. Mi ha colpito ieri sera concerto verso le 8:30 si è presentata la Meloni da Del Debbio su Rete4 e ha detto due o tre cose a proposito della boccia, così prendendo le distanze quasi con aria schifata.
Sì, dicendo in sostanza ha detto questo Meloni: San Giuliano mi ha rassicurato sul fatto che per questa donna non è stato speso alcun denaro pubblico, che non ha avuto accesso a documenti riservati e che appunto non ha nessun contratto di consulenza, eccetera, eccetera. E cosa ti fa Maria Rosaria Boccia 5 minuti dopo?
Lei ha il numero di telefono di Luca Telese, che stava su un programma concorrente in onda, quello sulla 7, insieme a Marianna Aprile, e gli ha mandato subito documentazione a profusione sul fatto che lei stava in incontri pubblici e così. E quindi fate attenzione a quello che dite, mi raccomando, con la Meloni e San Giuliano, perché una pompeiana infuriata, ecco, diciamo così, cioè una signora di Pompei molto arrabbiata può essere pericolosa, insomma trattatela con il riguardo che merita. Chi finisce di mezzo oggi è Carmine Lo Sapio, perché come hai detto tu, che è il sindaco di Pompei, come hai detto tu stamattina, Gennaro San Giuliano ha dato una prima risposta con una lettera alla stampa, e a un certo punto di questa lettera mi ha colpito che a suo discarico chiamo una dichiarazione, cioè un eminente uomo di sinistra, Carmine Lo Sapio, credo che fosse del PD e se ne sia andato, non mi sono informato bene sui recenti passaggi politici di Carmine Lo Sapio. Ma che ha fatto Carmine Lo Sapio? Carmine Lo Sapio, per favorire questo arrivo di San Giuliano attraverso la boccia a Pompei, dove dovevano organizzare tutto il G7, la grande manifestazione inaugurale, ha fatto una cerimonia di reciproco riconoscimento, cioè da una parte il 19 luglio lui ha fatto una delibera per l'acquisto di una chiave d'oro per 15.000 euro da dare a San Giuliano come cittadino onorario. 15.000 euro sono da buttare via, ma evidentemente sono d'oro vero, non oro falso come io ho sempre pensato. Beh, una chiave d'oro, 15.000 euro per il bilancio del compagno sono niente, beh, fatto. Però prima, siccome quello è furbo, Lo Sapio, il 5 luglio si era fatto premiare a Roma dalla Confassociazioni, presente sempre San Giuliano, come sindaco dell'anno 2024, cioè anche lui. Adesso San Giuliano è stato subito intervistato dal Corriere della Sera, che lesto si è mandato Giovanna Cavalli a intervistare, dice: ma no, io la conosco appena, sì, insomma 3 anni fa in un'associazione agricola locale, era la festa cittadina, la seconda domenica di ottobre, aveva uno stand di latticini, distribuiva assaggini gratuiti, ecco, dice che lei distribuiva assaggini, attento anche Lo Sapio, perché la boccia infuriata secondo me ne ha per tutti. E vuoi sapere qual è il risultato di tutta questa cosa? Il risultato è che Pompei se la prende in tasca.
E il G7 si farà a Napoli, il G7 si farà a Napoli sostanzialmente,
con qualche puntatina appositano, e tutta questa avventura pompeiana finirà nel nulla, quindi è stato tutto vano. Ci sono mille altre cose sui giornali, escono intercettazioni telefoniche della giornalista Sara Giudice, di cui abbiamo parlato ieri, e qua hanno sempre detto che con le nuove leggi non uscivano più intercettazioni telefoniche, mentre ne escono quella alla prova del DNA sulla piscia perché crede che non sia manco la sua, Corrado Formigli non ne vuole sapere, pensa, stava addirittura venendo a lavorare a Piazza Pulita. Ma perché devono fare uscire queste intercettazioni telefoniche che chiaramente non hanno niente a che fare con la questione? Cantone, che sta facendo l'inchiesta sul Verminaio, dice che ci sono stati altri 172 accessi illeciti, i dossier illegali del finanziere usati anche da uomini delle istituzioni, e rimanderà questa cosa all'antimafia, quindi ricomincia il carosello dell'anno scorso. E che ti devo dire, l'Italia non cambia. A me la notizia che mi ha più colpito del giorno è che la Disney, per difendersi da una sfilza di accuse, ha fatto una Biancaneve colombiana, di origini colombiane, però questa volta in un remake di Biancaneve. Ora Biancaneve, poveraccia, anche il nome Biancaneve, una Biancaneve colombiana, mi sembra, comunque non voglio dire, magari, però è arrivato più di 1 milione di non mi piace nella, su internet, e la Disney è stata, il film non è ancora uscito, ma prima ancora che esca il film la Disney è stata massacrata, e la pretesa di fare Biancaneve colombiana mi è sembrata così,
ti ha lasciato perplesso,
ma ardita, no, mi è sembrata semplicemente ardita. E ci abbiamo una Biancaneve, per Boccia è adattissima a essere l'interprete, l'immagine di Biancaneve, lei è la nostra Biancaneve, però è una Biancaneve piena di dossier, piena di notizie, non dossier, poi do un'idea sbagliata, insomma non è una sprovveduta, ecco,
quindi non esattamente Biancaneve alla fin fine, caro
secondo me neanche Biancaneve era una sprovveduta, sapeva come andava a finire, però sicuramente non è una sprovveduta pompeiana alla Boccia.
Caro Paolo, qualche ascoltatore fa notare, guardate, questa è proprio, è quasi razzista nei confronti dei colombiani, che l'idea che Biancaneve, il collegamento con la cocaina, dai ragazzi, su, per favore, dai, siamo seri. Grazie Paolo, ci sentiamo, ci sentiamo domani. Ciao.
24 mattino.
Questa mattina ritorniamo in questo spazio sul delitto di Sharon Verzeni, 33 anni, lo sapete ormai, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio per mano di Moussa Sangare, 31 anni. Non so perché l'ho fatto, ho detto ieri nell'interrogatorio, una motivazione non c'è. Al di là del singolo fatto di cronaca, o meglio, il singolo fatto di cronaca ci consente di evidenziare una questione più larga, che è sempre quello che ci interessa, no? Quando partiamo da queste vicende, al di là di come andrà il processo, naturalmente l'eventuale invocazione dell'infermità o della seminfermità mentale da parte della difesa, quello che decideranno i giudici, l'idea e il racconto che emerge da tutto questo suggerisce che viaggiamo su quel crinale sottile fra tre elementi: un problema di disagio sociale, cioè una persona che viveva pur in un appartamento occupato, in una situazione di evidente difficoltà, tra una situazione di difficoltà psicologica o addirittura psichiatrica, ma questo naturalmente sarà da appurare, da chiarire, e una situazione che ha a che fare con una questione di polizia, molto semplicemente, una questione di sicurezza, una questione di giustizia, a fronte delle denunce presentate dalla sorella, dato fuoco alla cucina in un'occasione, in un'altra occasione ha puntato un coltello alla sorella che se l'è visto arrivare alle spalle mentre aveva le cuffie, sorella che parla di allarmi inascoltati. Non è una questione, mi pare evidente, che possa avere una soluzione. Di vicende di questo genere l'abbiamo trattate molte volte ed è molto difficile ragionare, no? Su quale sia il lato del crinale dal quale deve arrivare l'intervento, cioè i servizi sociali del comune, un reparto di psichiatria, la polizia, come spesso accade nei casi psichiatrici. Abbiamo raccontato molte volte quanto per esempio Milano, l'ha raccontato nitidamente l'ex questore di Milano, spesso le volanti siano costrette a uscire per situazioni nelle quali i poliziotti non dovrebbero avere nulla a che fare, situazioni appunto di disagio psicologico delle persone, ed è difficile gestire situazioni di questo genere con famiglie che spesso si ritrovano sole a gestire persone che sono in questa situazione. Di questo parliamo questa mattina, cercando di ragionarci intorno, magari con qualche elemento in più dal punto di vista penale e dal punto di vista della situazione nelle quali si trovano le famiglie. Lo facciamo con Chiara Penna, che è un avvocato penalista, criminologa. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, Penna.
E con, buongiorno, grazie.
Con Gisella Trincas, che torna da noi, dell'UNASAM, l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, raccoglie una settantina di associazioni complessivamente. Buongiorno Trincas e benvenuta
buongiorno,
anche a lei. Allora, avvocato Penna, inizierei da lei per ragionare innanzitutto su cosa può essere mancato nell'intervento in un caso di quel genere. Oggi c'è per esempio la senatrice, la presidente della Commissione Giustizia del Senato, se non vado errato, Giulia Bongiorno, che è parlamentare della Lega, e dice che insomma c'è evidentemente qualcosa che non funziona o che non ha funzionato a fronte di denunce che sono state presentate e di una difficoltà di intervenire. Ci può dare un prospetto sotto
pronto?
Questo lato? Sì, la sentiamo. Sì, pronto?
Pronto?
Ci sente? Ci sente Penna? Pronto? Vediamo un attimo. Volevamo partire, vediamo, ce l'abbiamo Penna, ci sente?
Sì,
eccoci
siamo,
qua,
sì.
Eccoci qua. Allora, ci dica un po', ci può dare un prospetto da questo punto di vista, prego.
Sì, allora, innanzitutto sicuramente ci sono state delle denunce da parte della mamma e della sorella ed era stata applicata una misura perché si rientrava in quell'ambito che noi definiamo appunto codice rosso, pertanto era stato applicato il divieto di avvicinamento alle due donne, perché sono misure che naturalmente intervengono solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti che appunto sono interessati da quella vicenda. Ritengo che però in questo caso sia mancata l'applicazione di una misura social preventiva che poteva essere applicata. Che cosa sono? Sono le misure di prevenzione che consentono al giudice della prevenzione di applicare delle misure per controllare quei soggetti che possono essere ritenuti pericolosi anche alla luce di semplici denunce, cioè non è necessario l'accertamento di un fatto reato come avviene per le misure di sicurezza, ma si ragiona anche solo ed esclusivamente sulla base di gravi indizi, come appunto in questo caso. Ed una misura di prevenzione, come per esempio la sorveglianza speciale, poteva essere tranquillamente applicata ed eventualmente avrebbe potuto far sì che questo soggetto fosse controllato. E un altro elemento che è mancato, a mio avviso, da quello che emerge dai racconti della sorella e della mamma, e cioè che questo soggetto ha presentato delle problematiche importanti di natura, evidentemente, poi è chiaro, come diceva prima, dovranno poi essere accertate, ma di natura psichiatrica, è possibile, sarebbe stato possibile, a fronte delle richieste della sorella, dell'avvocato, intervenire come con un trattamento sanitario obbligatorio, eventualmente, che avrebbe potuto in qualche modo contenere eventuali problematiche, avrebbe potuto diagnosticare preventivamente una problematica, avrebbe potuto far sì che fosse somministrata una terapia. Ma vado anche oltre: se fossero intervenuti in questo senso, non ci avremmo neanche impiegato un mese a individuare questo soggetto, perché da quello che emerge siamo stati anche fortunati, tra virgolette, che questo soggetto non abbia agito di nuovo e che quella sera non abbia incontrato altre vittime vulnerabili, come sta appunto Sharon. Quindi sicuramente potevano intervenire in maniera differente rispetto appunto al caso specifico. Poi ragionando in generale, sicuramente ci sono una serie di problematiche relative alla sicurezza, ma questo è un intervento generale che richiede un altro tipo di azione e di controllo anche sul territorio.
Sì. Allora, in casi di questo genere poi ci sono, abbiamo citato questo caso naturalmente oggi, per esempio, come vi dicevo, c'è questa intervista a Giulia Bongiorno, la quale dice: in casi di questo genere, nei casi di violenza, troppo spesso le misure cautelari come l'allontanamento e il divieto di avvicinamento sono del tutto inutili, cioè c'è qualche meccanismo in sé anche probabilmente nella legge che non funziona. Ma noi ci ricordiamo casi anche più clamorosi per certi versi sotto questo aspetto, sotto l'aspetto degli allarmi inascoltati. Il primo che mi viene in mente, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, è la vicenda del maggio del 2022 di Genova. Alberto Scagni, 24 anni, condannato a 24 anni e 6 mesi per l'omicidio della sorella Alice. Là abbiamo il racconto della madre, reiterato più volte, di tentativi di chiamare esattamente i servizi psichiatrici per una persona che notoriamente era in una condizione di difficoltà. Allora, Gisella Trincas, su questo fronte, noi, se vuole, torniamo con lei a dirci un po' le stesse cose, però è inevitabile farlo, mi pare di poter dire, la difficoltà ad accedere a questi servizi per le famiglie che si trovano di fronte a dei soggetti eventualmente violenti.
Ma diciamo che la questione non riguarda solo le persone che potrebbero manifestare violenza nei confronti di altri, che possono essere familiari o persone fuori dalla famiglia. Il problema è il disagio generalizzato e la sofferenza che un numero sempre maggiore di persone adulte, ma anche di persone minori, di adolescenti, vive nel nostro paese. Un disagio esistenziale, una sofferenza grande che mette le persone nelle condizioni di vivere una vita inaccettabile, che in alcune situazioni specifiche può anche trasformarsi in situazioni di questo tipo, quindi aggressioni senza nessuna apparente giustificazione, fino ad arrivare anche all'eliminazione di persone che si ritengono responsabili della propria sofferenza e della propria difficoltà a vivere un'esistenza accettabile. Quindi ci sono delle responsabilità enormi, responsabilità che ci coinvolgono, che coinvolgono tutti quanti noi, che non coinvolge solo le istituzioni inadempienti nella garantire un sistema di servizi di prevenzione, di cure, di riabilitazione nell'intero paese. E chiaramente mi riferisco ai servizi territoriali di salute mentale che ormai da almeno due decenni si trovano in condizioni di estrema difficoltà operativa, o perché non esistono sul territorio, o perché sono privati di quelle risorse fondamentali che sono risorse umane, prevalentemente umane, professionali, capaci di intanto di stare sul territorio, conoscere il territorio, intercettare i bisogni che il territorio esprime, che le persone esprimono, perché non deve essere, come dire, il problema non è accertare una diagnosi e a cui accompagnare un intervento farmacologico. Non è questo il problema. Il problema non è la diagnosi e la terapia, il problema è occuparsi delle persone, sì, conoscere le persone, la loro storia, le loro difficoltà, sì, e comprendere cosa serve alle persone per uscire da quella condizione.
Che è un punto. Quindi, sì, no, ma mi è chiarissimo, Trincas. Questo richiede, torniamo a dircelo, ovviamente una notevole quantità di personale, come è ovvio che sia, e lo diceva lei abbastanza chiaramente. E vorrei ricordare nel frattempo agli ascoltatori che quando c'è un problema di questo tipo all'interno di una famiglia, non è coinvolta ovviamente solo la persona che vive il disagio, che sia psichiatrico, sociale, via dicendo, ma è ovviamente coinvolta tutta la famiglia. Pregherei però a tutti quanti, se possono, di smetterla con questa storia del rimandiamoli a casa loro, perché questo era un italiano, l'assassino di Sharon Verzeni, è un italiano, Moussa Sangare, 31 anni, nato e cresciuto in Italia, da genitori maliani, ma nato e cresciuto in Italia, la cui sorella è una ragazza di 24 anni che studia ingegneria a Bergamo e quindi non è, cioè una ragazza italiana, italiana, solamente che ha un colore della pelle un po' diverso da quello che normalmente siete abituati a considerare italiano. Questo non vuol dire che non è italiana, no? Quindi smettiamola con questa storia dello straniero, perché la cosa dello straniero c'entra zero sostanzialmente. Il traffico.
24 mattino.
Allora, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, se avete le riflessioni, anche dei racconti, evidentemente, perché poi sappiamo che ci sono molte le famiglie che vivono situazioni di questo tipo e faticano a trovare conforto nelle istituzioni. Come dicevamo, Penna, anche qua noi il tema siamo entrati un po' nel caso specifico per quanto possibile, pur non sapendo tutto quanto. Però c'è un tema di un crinale tra diritto penale, tra disagio psichiatrico, disagio sociale, che è un po' difficile da distinguere, cioè un grumo un po' difficile da sciogliere, no?
Sì, ma soprattutto bisognerebbe comprendere che il sistema penale non è uno strumento per risolvere problemi sociali, non è uno strumento per educare i cittadini, quindi interviene necessariamente sul caso specifico. Quindi da questo caso specifico possono sollevarsi delle criticità e delle problematicità da dover risolvere in generale, ma è chiaro che ci si riferisce a questo aspetto specifico e a cosa non ha funzionato in questa situazione specifica. E quindi, ritornando al discorso della evidente sintomaticità di condotte pericolose, è chiaro che si poteva agire in questo come in altri casi, ed è altrettanto evidente che finché si ragiona appunto in questi termini giustizialisti, per cui la pena esemplare, che poi non esiste la pena esemplare, dovrebbe appunto educare dei soggetti che evidentemente presentano delle caratteristiche che probabilmente fanno sì che quel soggetto in realtà non potrebbe proprio essere processato, ecco, bisognerebbe comprendere che di fronte ad una possibilità che un soggetto non abbia completamente le proprie facoltà mentali nel momento in cui ha agito, anche compiendo il delitto più efferato, si debba accertare la sua salute mentale, sostanzialmente non se ne esce, nel senso, se il difensore parla appunto in generale, non nel caso specifico, della necessità di effettuare una perizia psichiatrica, non è che lo fa per far sì che il soggetto non venga processato, sfugga alla pena, sfugga al processo, ma perché non ha alcun senso tenere poi eventualmente un soggetto all'interno di un istituto penitenziario nel quale poi non c'è neanche un sostegno di natura psicologica, perché da qui si aprono una serie di considerazioni anche rispetto a detenuti che non hanno problematiche psichiatriche e che però all'interno di un istituto poi possono presentare delle problematicità. Quindi è chiaro che un soggetto di questo tipo, come altri soggetti che presentano queste difficoltà, debbano essere poi inseriti in altre strutture.
Sì.
Che possano
che non ci
sostanzialmente
sono. Che non ci sono, che sono le, sì, REMS, che sono che sono appunto le residenze penali, sì, dedicate esattamente a questo, le eredi in misura diversa di quelli che chiamavamo una volta, che venivano chiamati una volta gli OPG, sì, gli ospedali psichiatrici giudiziari, e che però appunto non so, ci sono 30 in tutta Italia, e sì, considerate che la popolazione carceraria, ne abbiamo parlato infinite volte anche da queste parti, ha una densità di malati psichiatrici molto elevata, a testimonianza anche qua Trincas che ci sono dei meccanismi che non funzionano evidentemente, cioè c'è qualcosa che non funzionano i meccanismi di trasmissione tra i vari elementi, sempre su questo crinale sottile, che però non è facile, cioè, non, ripeto ancora una volta, non è che è facile, non è che abbiamo soluzioni qua o le soluzioni sono semplici. Prego, Trincas.
Torniamo alla questione del servizio territoriale di salute mentale che deve farsi carico. Quindi si deve far carico della prevenzione, quindi di prevenire il peggioramento di situazioni di malessere, di malattia, di cronicizzazione, e il servizio territoriale che deve intervenire anche nella elaborazione dei progetti, dei programmi, delle persone che commettono o non commettono un reato, comunque devono comunque intervenire. La questione delle RENS e delle carceri dove non dovrebbero stare persone che vivono una condizione di disturbo mentale grave, perché non è il carcere, non è il luogo di cura, è il luogo di privazione della libertà. E se una persona che vive una condizione di disturbo mentale grave, tu oltre a privarlo della libertà lo privi anche delle cure, non se ne esce, non se ne esce. Questo è il punto. Quindi il territorio, le nostre città, le nostre comunità devono avere servizi di salute mentale di altissimo livello, con tutti i professionisti che servono per lavorare sul territorio ed evitare situazioni di questo tipo.
E poi le aggiungo, Trincas,
non è sufficiente il rinchiudere le persone, certo, da qualche parte,
ma certo,
non serve.
Ma certo, guardi, le aggiungo questo, vorrei far sentire, prima di sentire due WhatsApp di ascoltatori, vorrei leggervi invece il messaggio che è arrivato da un ascoltatore che si chiama Enrico, che dice: mio fratello è italiano, ha tagliato il dito a mia zia, prima nel carcere di Messina il magistrato non ha voluto sentire ragione nonostante gli avvocati gli avessero detto che era in cura per schizofrenia, per lui era una scusa, ovviamente una volta arrivato in cella mio fratello ha picchiato un altro detenuto, era in crisi persecutoria, a testimonianza, no? Ancora una volta, anche forse di situazioni nelle quali ci vogliono dei livelli di preparazione diversi. Due voci.
Capita spesso che ci siano casi in cui gli immigrati sono da situazioni psichiatriche, perché mentre stanno nei CIO gli danno psicofarmaci per tenerli tranquilli, quelli dati sul lungo periodo generano squilibri, che questo si associa a situazioni di marginalità, di marginalità sociale, insomma molto grave, e il tutto forma un mix esplosivo, quindi ogni tanto abbiamo un caso Cabobo piuttosto che questo, ecco.
Sicuramente i servizi sociali possono essere utili, ma non possono sostituire la famiglia. Nel momento in cui si smonta la famiglia, che piaccia o meno, viene meno il primo baluardo a questo tipo di devianze, il primo elemento sociale all'interno del quale il giovane interagisce. La famiglia non se ne accorge, che dire, forse alcuni sistemi, sì, educazionali sono saltati.
Sì, ma qua la famiglia purtroppo se n'era accorta, cioè un ragazzo, che un uomo che ha perso il padre in giovane età, poi la madre ha avuto un ictus, la sorella, come abbiamo raccontato, vive una vita normale e integrata con questa difficoltà in casa, e non è un caso isolato, ripetiamo ancora una volta, all'interno delle famiglie italiane. Poi magari questo si può rivelare come un caso di violenza, come il racconto dell'ascoltatore Enrico, in altri casi si rivela come altro semplicemente, no? Situazioni di difficoltà estrema, anche appunto persone che ledono il loro corpo, eccetera eccetera. Cioè c'è forse un ragionamento, ripeto ancora una volta, un po' più largo da fare su tutto questo e su come si gestiscono queste cose. Abbiamo dato una via, una riflessione che evidentemente non finirà qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, speriamo di avervi dato qualche spunto. Ringrazio Gisella Trincas di UNASAM, l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, Chiara Penna, è un'avvocata penalista, criminologa, per essere stata con noi. Ringraziamenti anche a Carlo Salvatore, in regia Marco Santoro, in assistenza in redazione, il resto della redazione, come sempre, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, la squadra di 24 Mattino, e voi per l'ascolto, per gli interventi e per la partecipazione che ci mettete. Siamo sui social che conoscete perfettamente, Facebook, Instagram, X, e in podcast se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione. Da Simone Spezia una buona giornata, ci sentiamo domani mattina, ciao.